Un gruppo di ricercatori dell'Università di Copenaghen ha recentemente pubblicato i risultati di uno studio che spostano indietro di 1000 anni l'attestazione della nascita del bacio rispetto alle precedenti ipotesi scientifiche. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science e analizza le scritte cuneiformi di alcune tavolette d'argilla dell'antica Mesopotamia. Uno studio che afferma che le prime testimonianze di un bacio nella storia non risalgono a 3500 anni fa, ma all'incirca 4500 anni fa. Uno studio, tra l'altro, che ha fatto discutere e parlare moltissimo. A partire dallo spunto di questa scoperta scientifica, noi oggi vogliamo esplorare il bacio nella sua storia e diffusione, ma soprattutto nelle sue forme, nei suoi ruoli, significati socio-culturali. Ricordiamo ovviamente il bacio di Giuda, il bacio di Paolo e Francesca o il bacio di Klimt. Il bacio è sempre un bacio comunque e dovunque, ma il significato e la portata di questi modelli sono ovviamente molto diversi. E per parlarne, per parlare di baci nella storia, così potremmo dire, abbiamo in collegamento telefonico con noi oggi Elisabetta Moro. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno.
Lei è antropologa di formazione, divulgatrice scientifica, insegna all'Università degli Studi di Napoli, dirige il Museo Virtuale della Dieta Mediterranea. Tra i suoi libri citiamo naturalmente Baciarsi del 2021, pubblicato da Einaudi, scritto a quattro mani con Marino Gnola, mentre fresco di stampa è Mangiare come Dio comanda del 2023, pubblicato da Einaudi. Allora, Elisabetta Moro, questa scoperta danese pubblicata su Science, che retrodata a 4500 anni la prima testimonianza di un bacio nella storia. Allora, un conto è la prima attestazione di un bacio, un altro è il primo bacio, cioè la nascita vera e propria del bacio. Qual è la sua origine? È possibile fare qualche ipotesi?
Sì, ci sono ipotesi ormai molto consolidate per cui, diciamo, gli inventori del bacio non siamo noi umani, ma sono le scimmie che più ci somigliano, i bonobo e gli scimpanzé, che sarebbero stati i primi ad accostare le labbra dalla madre al figlio per passare il cibo. Quindi l'origine del bacio sarebbe la nutrizione, non la passione. La passione viene dopo, quando probabilmente per ragioni evolutive, diciamo poco dimostrabili ma molto ipotizzabili, il piacere di questo passaggio del cibo poteva avvenire anche semplicemente con lo sfregamento delle labbra e non più con il nutrimento vero e proprio. Quindi probabilmente le scimmie hanno sviluppato un piacere di baciare che poi è passato a noi. I bonobo, che sono le scimmie che più ci somigliano, passano ore e ore a baciarsi e anche si baciano con baci omosessuali, potremmo dire, nel senso che amano molto baciarsi tra femmine e anche tra maschi. Quindi questo ci fa capire anche che il bacio ha una portata sensoriale molto più ampia di quella che diciamo possiamo immaginare oggi, nel senso che è naturale da un lato, ma diventa culturale quando poi filogeneticamente arriva fino a noi. E noi ovviamente ci abbiamo ricamato sopra, abbiamo costruito significati emotivi, passionali, appunto, come diceva lei, anche pericolosi come il bacio di tradimento. Quindi abbiamo costruito un romanzo intorno a un gesto che però era veramente un gesto più animale che umano.
Dice l'elemento culturale attorno al bacio che si è andato costruendo via via. Abbiamo parlato dunque dell'origine, diciamo così, non passionale, ma diversa tra le scimmie del bacio. Però questo bacio che noi oggi conosciamo come un momento di affetto, anche di passione, ha sempre avuto questo significato nelle diverse culture. Il bacio ha cambiato anche di significato culturale nel corso delle epoche.
Sì, noi che parliamo la lingua italiana usiamo una sola parola, bacio, per dire tutto. In realtà, per esempio, anche già per i latini il bacio era diviso in tre categorie, aveva tre nomi diversi proprio per la tipologia diversificata. Da una parte c'era il basium, che era quello più generalista, poi c'era l'osculum, che era quello che si dava ai bambini con la bocca piccola, da os oris, bocca, e poi c'era il savium, che è il bacio, quello più sensuale, quello sexy, che si diciamo dedicava alle donne e spesso anche alle meretrici, quindi era un bacio un po' più segreto, un po' come queste tavolette della Mesopotamia, che sono appunto le tavolette con baci molto erotici, molto privati, molto infuocati, potremmo dire. Però ci sono culture che non hanno conosciuto il bacio attraverso le labbra, ma hanno comunque delle forme di bacio. Per esempio, l'antico bacio cinese fatto sfregando le punte del naso dei partner, che viene tecnicamente chiamato confricazione, ecco, anche quello è un bacio, però implica una parte diversa del corpo.
Da piccoli ci dicevano che gli eschimesi si baciavano sfregandosi il naso e ci invitavano a farlo, almeno da noi succedeva così, insomma, no? C'era questa forma di affetto. Ma c'è anche un bacio virile, non so, a me viene in mente quella famosa immagine del bacio tra Honecker e Brezhnev.
Beh sì, è un bacio virile e anche un bacio politico quello.
Un bacio,
no?
Politico, certo.
Sì, tra l'antica, diciamo, la vecchia Germania dell'Est e l'antica Confederazione Russa, era anche la dimostrazione di un'alleanza tra uomini forti che si opponeva all'Occidente. Però ci sono stati anche baci che hanno fatto piccole rivoluzioni sociali. Per esempio, mi viene in mente il bacio che il virologo Fernando Aiuti ha dato ad una sieropositiva all'inizio degli anni 90. Questa sieropositiva che si chiama, perché per fortuna ancora viva, Rosanna Iardino, di fatto ha ricambiato questo bacio e questo bacio ha rivoluzionato i costumi, perché fino a lì tutti temevano, certo, che l'AIDS fosse trasmissibile anche con gesti di questo genere e non solo con gli atti sessuali. E invece pertanto le persone erano veramente isolate, i malati e i sieropositivi vivevano una specie di apartheid sociale terribile. E invece con quel bacio Aiuti ha fatto capire che si potevano avere relazioni umane sane e sicure anche con i malati di AIDS. E quindi in realtà con i baci noi possiamo produrre grandi cambiamenti. Mi viene in mente anche un altro esempio, quello del Giappone del dopoguerra. Nel dopoguerra le giovani coppie hanno cominciato a baciarsi in pubblico ed era infrangendo un grandissimo tabù, perché non si poteva assolutamente, secondo la buona educazione giapponese d'antan, e invece baciandosi hanno cominciato ad affermare anche un grande principio, quello dell'uguaglianza tra i partner. Nel Giappone tradizionale le donne camminavano un passo indietro rispetto ai loro mariti, perché dovevano dimostrare la loro deferenza e anche in un certo senso la loro inferiorità rispetto ai maschi. Invece queste giovani generazioni, baciandosi, cioè mettendo in moto, in mostra il gesto più unisex dell'amore, dove si è alla pari, hanno cominciato ad affermare anche una nuova idea di coppia e una nuova idea di rapporto fra i generi.
E quindi il bacio può essere anche rivoluzionario, può anche essere pericoloso da un punto di vista igienico, tutto sommato?
Beh, allora, pericoloso lo è, nel senso che è un'occasione di trasmissione di batteri e bacilli assolutamente immensa. Diciamo che il bacio e i bacilli sono veramente più o meno la stessa cosa, sono sinonimi. Però gli immunologi ci dicono che è molto utile per la nostra specie questo scambio di batteri, perché ci rende più forti. Addirittura ci sono delle ricerche che dicono che dovremmo baciare almeno 9 volte al giorno. Poi sta a ciascuno di noi scegliere se lo stesso partner, più partner, questa è una scelta, diciamo, molto
personale.
Non lo
specchio, ovviamente.
No, assolutamente no, perché in quel caso non c'è scambio. Certo. E però pare che appunto questa pratica sia molto utile per rinforzare il nostro sistema immunitario. E d'altra parte, quando noi baciamo, sviluppiamo un ormone della soddisfazione che si chiama chispectina, che pare che sia proprio un trucco dell'evoluzione per spingerci a baciare di più, proprio perché è utile fare questa pratica, diciamo, di scambi bio emotivi.
Quindi almeno 9 volte al giorno, diamo anche la posologia dei baci, è importante, e mi dicono anche che ci sono anche delle nuove tecnologie che portano innovazioni anche sul fronte dello scambio di baci, cioè sono nati sistemi per scambiare baci da remoto in grado di trasmettere alcune proprietà del bacio. Ce ne può parlare Elisabetta Moro?
Sì, ce ne sono due in particolare che sono allo studio. Una si chiama Teletong, quindi una sorta di lingua telematica, è una lingua di silicone con dei sensori che trasmette gli impulsi a un'altra lingua che ovviamente è a disposizione di un partner lontano. Oppure ce n'è un'altra che si chiama Kissinger, che è una crasi tra Kiss, il bacio, e Messenger, quindi il messaggio, l'invio del bacio, e in questo caso invece è una bocca di silicone che è collocata su un supporto dove si infila lo smartphone e si può iniziare una videochiamata baciando poi la bocca fittizia che si ha davanti, ma il partner dall'altra parte del mondo riceve gli impulsi delle nostre vibrazioni, delle nostre good vibrations. Ovviamente sono degli oggetti un po', diciamo la verità, un po' brutti, anche forse antiestetici, nel senso che speriamo che si realizzino cose più belle di queste. Quello che però io e Marino Gnola diciamo nel nostro libro Baciarsi è che in fondo c'è qualcosa di interessante in tutto ciò. Cioè noi potremmo costruire degli archivi dei baci, degli archivi digitali, dei baci che ci scambiamo con le persone che amiamo, oppure che grandi personaggi della storia possono anche concedere al mondo. Per esempio, se Papa Francesco concede un bacio ai malati e lo digitalizza, e noi lo facciamo arrivare attraverso dei dispositivi a tutti i malati che attendono un segno dal Papa, potrebbero avere un beneficio proprio dalla possibilità tecnologica che abbiamo oggi di archiviare e anche di riprodurre i baci. Certo, non è la stessa cosa che incontrare il Papa e ricevere un bacio, ma sappiamo anche che non è possibile per tutti. D'altra parte, le grandi star, per esempio, del cinema potrebbero mettere sul mercato i loro baci e potrebbero sicuramente ottenere dei grandi risultati. Oppure noi potremmo archiviare i baci delle nonne, che poi a un certo punto purtroppo spariscono dalla nostra storia, ma potrebbero rimanere nella nostra memoria.
Quindi il bacio digitale offre nuove possibilità, effettivamente, alle quali non avevo pensato, Elisabetta Moro. Ecco, diciamo che non parlavamo di Kissinger, ma di Kissinger. Kissinger ha compiuto 100 anni in questi giorni, ma si tratta di Kissinger, il dispositivo di cui lei ci ha parlato, Elisabetta Moro. Beh, grazie mille per questo racconto sul bacio, che abbiamo scoperto essere molto più antico di quanto pensavamo, e di avere anche così un ruolo nella nostra evoluzione. Elisabetta Moro, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.